ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Quanto la diplomazia può fare per fermare la guerra in Ucraina e come sta continuando l'accoglienza dei rifugiati? Benvenuti all'ascolto del Mondo a Radio, io sono Alessandro Guarasci. Dunque vi ricordo che potete riascoltare questa come le altre puntate del Mondo a Radio in podcast dal sito www.vaticannews.va. Lo sapete, il Papa è nuovamente intervenuto sulla crisi in Ucraina, l'ho fatto con un'intervista al Corriere della Sera, ha detto. Ho chiesto al Cardinale Parolin, dopo 20 giorni di guerra, di far arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca. Certo, era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina, così ha detto il Pontefice. Non abbiamo ancora avuto risposte, stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento. Ma tanta brutalità, come si fa a non fermarla? E poi, sulla possibilità di andare in Ucraina, il Papa ha aggiunto: a Kiev per ora non vado, io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin. Dunque, il pensiero del Papa, come l'avete capito, è molto molto chiaro. Noi qualche giorno fa, dunque prima dell'intervista del Pontefice, avevamo sentito il professor Paolo Magri, che è vicepresidente dell'ISPI, proprio sul ruolo della diplomazia.
C'è chiaramente una mancanza di volontà, forse da entrambe le parti. Da parte della Russia, la potenza che sta invadendo, che vuole negoziare quando è in una posizione di forza, e già lo è in parte. L'Ucraina, che pure vuole negoziare quando è in una posizione di forza, e la sta creando la posizione di forza, le armi probabilmente l'aiuteranno. Quindi in questo momento non ci sono le condizioni da parte dei due attori principali. Parliamo tanto del ruolo di un mediatore, ma il mediatore mette insieme delle volontà, non crea delle volontà. In questo momento registriamo che la volontà non c'è, cioè c'è un gioco che si muove di obiettivi variabili che gli ucraini e i russi alternativamente pongono. Si sembra di arrivare a un punto di chiusura su qualcosa, poi si ricomincia da capo su un altro punto.
Senta, quanto secondo me l'Europa può sostenere questa guerra invece sul gas?
L'Europa può sostenere una guerra sul gas se non è immediata. L'Europa può, come sta cercando di fare anche sul petrolio, riorientarsi, ma servono mesi, diversi mesi. Se ci fosse, come la notizia sulla Polonia e la Bulgaria può far pensare, ma aspettiamo a valutarlo, una decisione nostra è difficile, ma russa è possibile, di interrompere immediatamente, i problemi sarebbero tangibili anche per la Russia, perché per lo stesso motivo per cui noi volevamo tagliare il gas, cioè togliere finanziamenti alla Russia, se la Russia taglia il gas si toglie da sola i finanziamenti. Nel breve anche per la Russia è doloroso, ma la Russia pensa ai suoi problemi, noi pensiamo ai nostri. Nel breve, se ci fosse una decisione repentina, la situazione sarebbe molto difficile da gestire per alcuni mesi.
Senta, per concludere, vede un'Europa un po' ripiegata su se stessa in questa crisi, incapace di agire?
No, vedo un'Europa che non riesce a esprimere uno sforzo negoziale, ma nessuno, era la prima domanda che lei mi ha fatto, se non c'è volontà. Vedo un'Europa coesa sull'affrontare alcuni aspetti in positivo, in parte definire una politica sull'energia. Vedo un'Europa un po' leggera nei passi sulle armi che vengono presi. Non si discute sulla necessità e utilità di armare e aiutare l'Ucraina nella difesa. Abbiamo imparato nella storia che dare e distribuire armi crea sempre problemi dopo, per risolverne alcuni nel breve periodo. Quindi nella correttezza del fare ciò, credo che serva sempre comunque la misura, l'equilibrio e la meditazione.
Noi ora però ci spostiamo un attimo di lato e andiamo a vedere che cosa si sta facendo per arginare la crisi economica dovuta proprio alla guerra in Ucraina. Ieri sera via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto con nuovi aiuti a famiglie e imprese per contrastare appunto gli effetti dell'aumento dei prezzi per la guerra in Ucraina e dunque la crisi energetica. Misure per altri 14 miliardi che si aggiungono ai 15,5 dei provvedimenti presi già prima. Oltre alla proroga del taglio delle accise sui carburanti arriva poi un bonus da 200 euro per alleggerire i redditi fino a 35.000 euro. Un intervento di peso che potrebbe fare la differenza, questo ci ha detto l'economista Giovanni Marseguerra, coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus e prorettore della Cattolica.
Si tratta di un provvedimento assolutamente importante, come dice giustamente lei, perché riflette un momento di grande difficoltà che stiamo vivendo. Non dimentichiamoci che pochi giorni fa l'Istat ha certificato un calo del PIL dello 0,2% nel primo trimestre 2022 rispetto al trimestre precedente e qualche giorno fa Confindustria ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2022 portandole a uno striminzito 1,9% quando solo a ottobre le previsioni erano per una crescita del 2022 di più del 4%. Quindi è una situazione, diciamo, di grande incertezza in cui si rischia di ritornare in recessione. Le misure del governo sono tese a evitare questo e a contenere la crisi in un semplice rallentamento.
Professore, però rimane tutto il tema, diciamo, dei costi energetici che in qualche modo l'Italia e l'Europa potranno arginare ancora per qualche mese, dopodiché però è il mercato a dettare legge, dunque con un prezzo del gas che normalmente oscilla tra i 100 e i 110 euro a megawattora. Fino a che punto possiamo sostenere un costo così elevato?
Certamente questo è un fattore di grande fragilità del nostro sistema produttivo e scontiamo una mancata diversificazione delle fonti di approvvigionamento negli anni passati. Questo si sarebbe dovuto fare e purtroppo non è stato fatto. Le misure attuali del governo tendono a cercare di porre rimedio a questa situazione di fragilità. E nei provvedimenti di ieri ci sono diversi interventi specifici volti a migliorare la nostra situazione di dipendenza energetica dall'estero e dalla Russia in particolare. Penso agli investimenti nelle rinnovabili che conducono ad una accelerazione della transizione ecologica. Penso allo snellimento degli iter autorizzativi, alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili come l'eolico e il fotovoltaico. Insomma, stiamo cercando di correre ai ripari, ma la situazione è certamente complicata non solo per noi, ma in generale per tutta l'Europa.
Professore, dunque bisognerà proteggere in modo particolare in questo momento soprattutto le fasce più deboli della popolazione, che sono poi quelle che in qualche modo potrebbero risentire di più, per esempio, di una guerra in Ucraina che si potrebbe prolungare ancora molto con effetti molto pesanti sull'economia.
Assolutamente, le previsioni scontano l'incertezza su quella che sarà l'evoluzione della guerra in Ucraina. E quindi questo nuovo intervento del governo essenzialmente si è posto due obiettivi: aiutare le famiglie e i consumatori che si trovano a dover fronteggiare l'inflazione più alta da 30 anni a questa parte e nello stesso tempo sostenere le imprese che invece si trovano a dover reggere l'impatto economico della guerra in Ucraina.
In un'intervista ad Al-Arabiya, il presidente ucraino Zelensky si è lamentato del fatto che i negoziatori russi non hanno la capacità di prendere decisioni. L'ultima parola sarà sempre di Putin. Questo è il motivo, ha spiegato appunto Zelensky, per cui a lui ha insistito nel dialogo diretto appunto tra i due presidenti. Zelensky ha anche dichiarato che l'evacuazione della città di Mariupol continua nella giornata e ha auspicato che funzionino davvero i corridoi umanitari di Berdyansk, Toksmax e Basilisk. L'esercito ucraino poi ha fatto sapere che Mosca attualmente sta raggruppando le sue truppe e rafforzando le unità di artiglieria e di difesa aerea, soprattutto nella parte est del paese. Ecco, nella capitale Kiev si tenta in modo timido di tornare alla normalità, così potremmo dire. I residenti appunto stanno cercando di tornare nella città, così ci ha detto padre Maxim da Kiev.
Un ritorno tipo non torna tutta la città, ma già un numero consistente è rientrato nella capitale. Io di cifre non saprei dire, ma sul sentire, cioè sul vedere la città, adesso la città è molto più popolata, no? Nel senso tipo c'è in realtà molta più gente.
Ecco, Don Maxime, però sapevamo anche che le autorità avevano sconsigliato questo perché i combattimenti stanno continuando e anche la zona di Kiev è stata più volte colpita negli ultimi giorni.
Sì, solo che essendo nello Stato democratico il consiglio può essere recepito e può essere non recepito. La questione del ritorno riguarda anche la possibilità di stare altrove o l'impossibilità di stare altrove. E allora la gente che non ha molti modi di rimanere fuori casa propria adesso sta cercando di rientrare nella casa propria.
Ecco, come Chiesa Cattolica in questo momento come state intervenendo? Come sta continuando il vostro intervento?
Ma in realtà adesso, come anche nei tempi precedenti, stiamo cercando di monitorare i bisogni e le necessità delle persone sia all'interno delle comunità parrocchiali, nel senso tipo nel distretto della parrocchia, ma anche a fare delle uscite di volontariato altrove nelle zone occupate precedentemente e poi liberate dall'esercito del governo.
Ecco, le persone che tu hai incontrato adesso, per esempio chi è stato a Bucha e così via, che cosa ti hanno raccontato?
Ma in realtà adesso è ancora un periodo in cui la gente non parla molto. Hanno bisogno proprio di accettare all'interno di sé tutto il dolore che hanno vissuto e hanno subito. Poi anche come il popolo siamo sempre portati a cercare di vedere il bene e su quello, diciamo così, investire, no, il nostro vedere, il nostro vivere, così.
Ecco, Don Maxime, ma diciamo, gli ucraini si aspettavano che la guerra finisse prima. Quali erano le vostre attese per questi, diciamo, per questo momento assoluto? Siete rimasti in qualche modo sorpreso che ancora siano passati più di 2 mesi dall'inizio delle ostilità?
Che aspettavamo il fine della guerra più veloce è vero. Dall'altra parte la comunicazione costante del governo con tutta la popolazione attraverso i vari canali media, attraverso sia la televisione che anche attraverso i chat nei vari social network, aiuta a capire la situazione attuale, a cercare di vedere la possibile svolta, no? E anche le speranze che possiamo avere, e non abbiamo altra scelta, no? Altra possibilità di accettare quello che c'è, cercando di fare il più possibile per arrivarci alla pace, ognuno sul proprio posto, no? Chi sul lavoro, chi sul servizio, chi sul volontariato, chi in diplomazia e così via.
La voce spezzata nel raccontare l'angoscia di una donna per il marito scomparso, l'annuncio del gemellaggio tra Bucha e Bergamo, città simbolo della guerra in Ucraina e della prima ondata della pandemia di Covid-19. La consapevolezza che nel paese dell'est europeo le persone hanno bisogno di aiuti immediati con progetti concreti di solidarietà. Allora, Pier Silvio Faggiano, direttore generale di CESVI, una ONG, racconta il senso della missione condotta appunto in Ucraina dalla fondazione che lui guida e che dall'85 si occupa appunto di cooperazione e sviluppo. Lo ha fatto a poche ore dopo l'incontro con il sindaco della città di Bucha, Fedoruk. Ecco un'intervista di Andrea De Angelis.
A Bucha abbiamo potuto incontrare il sindaco, una persona squisita che ci ha accolto nel migliore dei modi. Con lui abbiamo discusso su quali potevano essere i prossimi passi e le attività che potevamo fare insieme. Abbiamo anche presentato a lui una lettera del sindaco di Bergamo, Gori, con la proposta di gemellaggio fra Bergamo appunto e Bucha. Tutte le auto, le ambulanze, i camion per la raccolta della spazzatura, i pompieri, tutto è stato preso e portato via durante la guerra, e loro hanno costanza, anche mi hanno detto, che tutto questo sia stato portato in Bielorussia. E quindi chiedono un supporto da questo punto di vista. Soprattutto Bucha è sorprendente vedere una cittadina che è stata ci sono delle grandi distruzioni dove è passato, ma tutto è stato rimesso, tutto è pulito, perché c'è una grossa volontà da parte della popolazione a riprendere una vita normale.
Un volto, una storia, anche un frammento, un qualcosa che ha visto di sfuggita, che però non potrà mai dimenticare, che conserverà nel cuore.
Mi è stato molto toccante vedere una donna che, interpellata dal sindaco, e mi ha raccontato il sindaco che era lì perché il marito era stato portato via dalle truppe russe e lei pensava fosse ancora vivo. C'erano delle prove che questa persona è ancora viva, ma non sanno dove.
Grazie anche, immagino non è mai semplice raccontare tutto questo. Direttore, a questo punto però ci dica, o meglio ci ricordi, perché noi seguiamo da vicino quello che voi siete e fate ogni giorno come CESVI, in che modo, se chi è all'ascolto vuole dare una mano, il suo piccolo contributo, vuole saperne di più, come seguirvi e come poter appunto aiutare CESVI?
Guardi, sì, noi stiamo lanciando una campagna di CESVI, credo che sarà Bucha rivive, qualcosa del genere, perché veramente quello che noi vogliamo fare è quello, far rivivere Bucha, che ha sofferto tantissimo dal punto di vista sociale e infrastrutturale. Quindi queste sono le necessità, su questo noi ci impegniamo. Non ho numeri verdi, non ho niente in questo momento da concederle per la raccolta fondi, ma se vorranno andare sul nostro sito www.cesvi.org, chiunque voglia andare troverà sicuramente il modo per fare delle donazioni per Bucha.
A Kiev is so beautiful city, ruined, especially Mariupol.
Le storie di chi è scappato dalla guerra sono tante e sono storie dolorose. Non vuole che il suo cognome si sappia, è un gesto di riservatezza e protezione per la sua vita, ma anche per chi gli sta accanto. È la scelta di Anna, incontrata a Leopoli da Luca Collodi, che fa la fotografa e vive a Milano. Racconta della vacanza in famiglia per riposare e del buio nel quale la guerra l'ha fatta sprofondare. È una donna che non si abbatte, però insomma vuole comprendere, capire prima le sue ragioni che la portano a tornare indietro dal confine con la Polonia, dove lascia la sorella di 20 anni, e poi quelle di una guerra, lei dice, orribile, che ha compattato le persone ma che lascia appunto delle ferite profonde. Ecco allora la storia di Anna, raccolta da Luca Collodi.
All'inizio di febbraio sono arrivata in Ucraina per visitare mia famiglia. Già 9 anni che vivo in Italia, a Milano, lavoro come fotografa ogni giorno, viaggio. E quando tornata a visitare famiglia ho avuto proprio pensiero di riposarmi prima di tornare in Italia. Ma il 24, quando ho scoperto che è iniziata la guerra e Russia è arrivata in Ucraina, prima cosa che succede alle persone, alle gente, che ti spaventi, spaventi così che non riesci né parlare né spiegare cosa sta succedendo dentro. Tu non capisci più cos'è la tua priorità, cos'è il valore della vita, se succedono queste cose, come tornare mai a fare quello che hai fatto e pensare di cosa vestirti, come vestirti stasera, se in questo momento non sai se ancora i tuoi amici stanno bene. Il giorno di 28 febbraio io e mia sorella siamo stati in macchina e mio padre ha detto: voi subito andate al confine e voi partite in Europa, vi do i soldi e rimanete lì quanto tempo possibile. Mia sorella ha 20 anni e già da 2 mesi che lei sta a Krakow. Quando siamo arrivati al confine ho visto la coda delle macchine che stavano lì per 2 o 3 giorni, tanta gente con bambini che hanno dormito in queste macchine senza riscaldamento, senza il cibo. E per quello ho deciso proprio lì al confine che mia sorella andrà da sola. Ho spiegato questa posizione al mio padre, che io proprio non mi sento lasciare paese adesso con questi problemi che vedo con i miei occhi. Io sono capace, sono responsabile, ho possibilità, ho contatti, ho detto che devo tornare qui e fare quel aiuto che posso fare, cercare il modo.
Tu, Anna, sei di origine russa, hai un passaporto russo e vivi in questo momento a Leopoli in Ucraina. Questo ti sta creando problema?
Sono nata qui in Ucraina, ho un documento certificato di nascita che dice che sono ucraina, però è successo così in vita che ho dovuto finire scuola a Mosca. Mia mamma è russa. Direi che non ho avuto mai problemi che ho la parte russa vivendo in Ucraina, visitando Ucraina, studiando in scuola in Ucraina. Tutti sapevano che ho la parte russa. Con questo non ho avuto problemi. Adesso ho ogni giorno un po' di paura che a qualcuno non basterà il mio documento di nascita, che mi chiederanno il passaporto, perché in tanti ristoranti, in tanti locali ti chiedono questo documento. Non posso entrare e non posso andare lì. Ho un po' di paura su blog post che loro forse vogliono vedere più documenti, ma sempre tengo con me anche mio permesso di soggiorno per far vedere che ho anche connessione nell'Europa. Non mi crea problemi, ma ho un po' di ansia su questo, certo.
Che cosa fai qua in Ucraina per aiutare i tuoi amici, per il tuo paese?
Ci sono 2 modi che aiutiamo. Prima cosa, che lavoriamo con dipartimento in Polonia e in Ucraina, che si chiama Polish-Russian Immediate Group. Tutto l'aiuto che arriva, ci sono tanti furgoni che arrivano da Italia, Polonia, già stanno lì da tanto tempo, Inghilterra, Svezia, Turchia, che arrivano al confine polacco e non sanno dove mettere le cose. Noi abbiamo un magazzino lì che separa le cose che servono. Io cerco qui quelli che hanno bisogno, centri che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno, quelli che arrivano, famiglie che cercano qualche aiuto, non vogliono spostarsi da Kharkiv. Noi mandiamo a loro i pacchi con piccole macchinette, quello che serve, cose per bambini, abiti per bambini, cibo per animali anche mandiamo. Seconda cosa che facciamo noi come gruppi di amici, ogni giorno vediamo su cosa colleghiamo soldi, tipo dove mettere quanti 100 di euro, chi può, quanti soldi ha fatto oggi, tu un percentuale mandi lì, questi soldi vanno o a comprare qualcosa per i nostri amici come protezione, gioielli, antiproiettili, caschi, o se possiamo mettiamo soldi per cibo, per cucinare cibo per soldati.
Molti tuoi amici vanno in guerra?
Ci sono adesso 3 ragazzi che stanno già un mese nel settore, che si prepara per andare lì.
Che idea ti sei fatta di questa guerra?
L'idea generale è che è molto bene che noi siamo capaci a unirsi e stare così forti, che quando qualcosa così orribile succede nella tua vita, tu ancora devi svegliarti ogni mattina e vedere cosa puoi fare, con chi puoi fare, chi puoi fidare. E questo è il principio generale della vita, che tu devi ogni momento pensare di come fare meglio. Non c'è più quell'idea di stare sul divano e aspettare che qualcuno faresse qualcosa per te. Devi fare tu, e da ogni piccola persona, da ogni movimento piccolo, da ogni goccia nel mare, come si dice, dipende veramente tantissimo. Non puoi aspettare che qualcuno risolva i tuoi problemi.
E per questo tu hai rinunciato a tornare in Italia e al tuo lavoro?
Sì, perché da noi dipende, da ogni persona qui dipende tantissimo. Non è che l'Italia mi aspetta lì, c'è un'altra vita adesso.
Bene, un grazie per l'ascolto a tutti. Abbiamo ancora una volta parlato della guerra in Ucraina, ma anche delle sue ripercussioni che essa ha nella vita, diciamo, dell'Europa, che è tuttora in pace. E ci auguriamo davvero che anche le misure messe in campo per arginare la crisi economica che purtroppo si sta prospettando possano davvero avere un effetto concreto nei confronti di tutti coloro che sono più poveri. Buon pomeriggio a tutti, da Alessandro Guarasci. Un saluto.